Oggi vengo a parlarvi di, appunto, di cosa sono e perché scegliere le soluzioni di Azure Remote App. Quindi questa è la nostra agenda, parleremo di qual è il motivo per cui un'azienda, visto che stiamo parlando di enterprise, deve andare, perché deve andare su una soluzione di Azure Remote App. Capiremo un attimino quali sono le possibili soluzioni e i requisiti di funzionamento. Andremo a vedere poi delle demo e finiremo poi con il licensing. Mi piace iniziare con questa slide perché è una slide che mi è particolarmente piaciuta all'ultimo summit che abbiamo fatto MVP a novembre. È una frase che ha detto Brad Anderson che racchiude forse il senso delle remote app, quindi consentire agli utenti di essere produttivi sui dispositivi che amano proteggendo l'azienda. Quindi già qui capiamo, diciamo, un po' di concetti, quindi il fatto di innanzitutto consentire agli utenti di essere produttivi quando sono all'esterno dell'azienda e nello stesso tempo proteggere l'azienda dagli ingressi, quindi delle persone che devono lavorare dall'esterno. Quindi cominciamo a capire perché un'azienda appunto ha una convenienza nel passare a Azure Remote App. Beh, innanzitutto, specie per aziende che o partono, quindi delle start-up, oppure delle aziende che magari devono anche solo cambiare l'hardware, è molto interessante questa soluzione perché ho la possibilità di, permettetemi il termine, affittare le risorse in Azure, quindi ne abbiamo già parlato prima, quindi dimensionare innanzitutto per il reale fabbisogno della mia azienda al momento e poi poter scalare nel caso in cui la mia azienda avesse questa necessità. Ma pensate anche solo magari a delle aziende con lavori stagionali, quindi in particolari periodi dell'anno magari hanno un picco di lavoro, in altri periodi invece non ne hanno. Quindi è interessante poter con un click dimensionare, quindi aumentare o diminuire, diciamo, il carico di lavoro, ma pagando magari un tanto al mese, che di questi tempi.
Quindi utilizzare la filosofia sempre del pay as you go.
Perfetto, bravissimo. Tutto questo fa sì che semplifichiamo l'infrastruttura, perché? Perché non mi devo più preoccupare dell'hardware che ci sta dietro, quindi io configuro il servizio, configuro la mia diciamo così, infrastruttura sul cloud e non avrò più bisogno di andare a intervenire, quindi manutenzioni hardware piuttosto che rotture hardware.
Perché insomma quello che facciamo è alla fin fine si configura un servizio, poi possiamo scegliere se farlo ibrido o solo sul cloud, ma ci dobbiamo preoccupare di molto meno rispetto al passato.
Esatto.
Per assurdo, con un solo server, che è il Remote Desktop Services Session Host, noi saremo già a posto, non dobbiamo preoccuparci di certificati digitali, di VPN nel caso non vogliamo fare cose ibride, però di gateway o di protezione lato firewall. È tutto quanto già
pronto? Già pronto per l'uso,
pronto
diciamo.
Per l'uso.
Sì, hai detto bene, nel senso che la mia infrastruttura è già, diciamo così, creata a monte, quindi io andrò semplicemente a configurare il mio servizio a seconda della tipologia di deploy che voglio utilizzare. Non devo riscrivere le applicazioni, quindi sappiamo che Azure è basato su Windows Server 2012 R2, quindi se la mia applicazione, nel caso in cui volessi customizzare la mia applicazione da portare in cloud, gira su Windows Server 2012 R2, io sono sicuro che funzionerà. Abbiamo parlato di sicurezza già nelle sessioni precedenti. Un ottimo spunto per passare a Azure Remote App, soprattutto per aziende che o non hanno ancora pensato a come implementare la propria infrastruttura, la sicurezza della propria infrastruttura, soprattutto in vista di lavoratori esterni, oppure per aziende magari che non hanno, per policy locali, interne, non vogliono aprire le porte all'esterno della propria infrastruttura, ma decidono di passare da Azure, quindi far passare gli utenti dall'autenticazione di Azure per poter usufruire delle risorse aziendali.
E quindi diciamo che tutto questo si traduce poi nella chiave principale del perché io dovrei implementare Azure Active Directory. La logica è quella di dire, al posto di mettersi in casa o anche su Azure, perché comunque un'infrastruttura RDS la potete mettere anche lato IaaS, ma dovete preoccuparvi appunto del broker, del gateway, del web access, del certificato digitale, insomma ci sono tutta una serie di costi e è un effort, un impegno bello elevato che in questa modalità non c'è, perché di buona parte dell'infrastruttura se ne occupa Microsoft. Esatto. Noi l'unica cosa di cui dobbiamo realmente preoccuparci è scegliere o creare la build con le applicazioni che vogliamo pubblicare, che sia un gestionale o siano altri tipi di software, possiamo farlo tranquillamente. Tra l'altro, multipiattaforma.
Ultima, ma non ultima, lato utenti, quindi Azure Remote ha permesso agli utenti di essere produttivi su qualsiasi dispositivo, quindi sia Windows, sia Mac, sia per dispositivi mobili come iOS, Android. Vedremo poi delle novità verso la fine, quando vi parlerò poi delle novità all'orizzonte. Gli utenti, per utilizzare le applicazioni, devono solamente installare il client, che per Windows e per Mac basta andare sulla pagina di delle remote app di Azure. Per i tablet o gli dispositivi mobili basta scaricare dal proprio store. Okay. Vediamo adesso quali sono le soluzioni disponibili su Azure Remote App. Qui cominciamo a dividere molto le opzioni di deployment. Quindi abbiamo due opzioni disponibili. La prima è cloud deployment e hybrid deployment. Sono termini che abbiamo già sentito nel corso di questa giornata. A me piace rinominarli in questo modo, proprio perché deve farvi capire che la grande differenza tra le due tipi di deployment è proprio che la cloud deployment non richiede e non necessita di una connessione tra il cloud e un dominio locale. L'hybrid deployment invece necessita di un sistema di sincronizzazione tra la parte cloud e la parte locale.
Quindi diciamo che la prima modalità è più forse anche per lo standalone.
Perfetto.
La seconda invece inizia a essere più strutturata, dove appunto voglio che i miei session host siano joinati fisicamente al dominio, che ci sia una modalità di interazione tra l'on-premises e il cloud. Per esempio, se ho un file server in locale e un'app che voglio pubblicare metto lato Azure e voglio andare a pescare i file che si trovano sul file server, chiaramente mi servirà una VPN site to site, però posso fare questo tipo di integrazione.
Perfetto.
Volendo anche un SQL, quindi il gestionale e il SQL dall'altra parte, considerate quelli che poi possono essere i tempi di processazione delle query e quant'altro, quindi anche lì la modalità ibrida ci dà la possibilità di avere l'express route, attualmente non presente in Italia, però quando arriverà è come un MPLS, quindi una banda dedicata, una VPN dedicata, un tunnel secco verso Azure da X megabyte che scegliete voi, che mi dà la garanzia di poter far passare quel tipo di traffico. E a quel punto potrei anche permettermi il lusso di dire metto il gestionale disponibile per tutti lato Remote App e il SQL lo tengo on-premises perché ho già una licenza o perché voglio gestirlo in modo più semplice. Il perché alla fin fine lo scegliete voi.
Sì, diciamo che l'Express Route mi dà velocità fino a 10 gigabit, quindi ovviamente stiamo parlando di velocità più alte delle nostre LAN locali, quindi ovviamente
parla per te
in questo momento dalle mie parti,
dalle tue parti.
Il 10 gigabit
all'ISDN,
esatto, siamo appena usciti dal 56k.
Esatto. ok, quindi diciamo che abbiamo due tipi di modalità, come però vado appunto a porlo all'interno dell'infrastruttura.
Sì, allora, questa è diciamo, una rappresentazione schematica di quello che è la deployment di tipo cloud, quindi abbiamo le risorse che sono di fondo quello che vengono diciamo, viene nominato session host. Di fatto io configurando il servizio, vedremo poi cosa succede nel provisioning più dettagliatamente, però creo di fondo dei session host. Quindi tutto quello che è in cloud, diciamo, posso integrarlo, quindi nel caso in cui avessi già una VNet posso sfruttarla, nel caso in cui avessi un Active Directory su quello che diciamo, hai parlato prima nella tua sessione, posso già integrarlo, quindi ovviamente in questo caso avrò un'autenticazione di tipo Microsoft account e non di dominio.
Quindi con la modalità standalone possiamo usare anche dei Microsoft account per joinarci o per fare logon alle applicazioni. Con la modalità ibrida invece diventa tassativo,
esatto,
avere un organization account. Quindi
questa è la
che alla fin fine abbiamo, che è stato trattato nella sessione relativa agli Azure Active Directory, la parte di Azure Domain Controller, è quello sostanzialmente, il,
esatto,
fatto di creare la sync, avere i miei account sincronizzati e posso utilizzarli a quel punto per joinarmi anche alla parte di remote app. Ancora una volta semplifico all'utente la vita per accedere a una risorsa.
Esatto, corretto. Quindi questa è esattamente quello che dicevi tu, quindi la parte di hybrid prevede un domain controller locale con la VPN collego appunto le due realtà, quindi la VNet su Azure e la mia infrastruttura locale consento diciamo alle macchine che creo in Azure di joinarsi al dominio con con il mio domain controller locale. Questa è diciamo la stessa cosa, la stessa rappresentazione rispetto alla cloud, appunto abbiamo questa parte di DirSync che tiene sincronizzate le due realtà. Questa è diciamo un po' le differenze tra le due ne abbiamo già parlato. Comunque per l'hybrid richiede appunto la dconnect per funzionare, richiede il domain join e richiede una VNet accessibile. Allora, i requisiti funzionamento. Cosa succede quando io creo una collection? Collection si chiama in inglese, diciamo, se abbiamo il portale in inglese, raccolta nel caso in cui avessimo il portale settato con la lingua italiana. Quindi sono veramente, questo per diciamo, la parte di cloud, 8 click reali, quindi sono veramente 8 click.
Si vede poco, ma c'è anche un'immagine già con Office 365,
esatto,
che è molto semplice, vi permette di esporre ai vostri utenti Office 365, che funziona più che altro, espone Office, lavora con la sottoscrizione di Office 365, quindi nel momento in cui io ho preso le cal. dell'i3 per esempio, che mi dà già all'interno Office, posso andare a utilizzare anche Office 365 in questa modalità.
Esatto.
Quindi lo scenario quale potrebbe essere? Team client, l'utente deve usare Office, lo faccio collegare alle Azure Remote App e lui può lavorare tranquillamente. I dati sono salvati sul OneDrive for Business o sul OneDrive. Poi
sì, o su uno storage su Azure.
Sì, esatto, quello poi è una cosa che potete scegliere. E lavora tranquillamente, quindi
esatto,
diventa una cosa molto, molto comoda sotto quel punto di vista. L'unico requisito appunto è che l'azienda più che l'utente abbia la sottoscrizione di Office, perché comunque all'inizio vi chiede di attivarlo.
Esatto.
E l'attivazione ve la chiede con username e password.
Finito il wizard, diciamo gli 8 click per dove andrò a dirgli nel punto 4 il nome della mia raccolta, nel punto 5 il data center dove voglio creare questa mia raccolta e il piano disponibili, vedremo poi delle novità, comunque sono basic e standard e vedremo poi in delle slide successive cosa comporta la scelta di un piano piuttosto che un altro. quando ho finito il mio wizard, diciamo, la collection va in provisioning. Cosa succede quando va in provisioning? Quindi si creano, diciamo, molte copie dell'immagine che ho deciso di utilizzare per la mia raccolta. Si chiamano istanze. Dinamicamente e poi successivamente, quando la mia raccolta è formata al bisogno, il servizio scala in un servizio che si chiama Elastic Runtime. Quindi l'Elastic Runtime di fondo è un servizio che, a seconda delle necessità, autoregola le istanze per fare in modo che vengano rispettati i piani che ho deciso nella fase di creazione.
Già, questa è una cosa difficile, un premises. Perché
molto
un premises,
difficile.
Quando raggiungo la capacità di un session host, devo creare una macchina virtuale nuova, devo configurare di nuovo le applicazioni, insomma, devo ripartire da zero, non è una cosa immediata. Invece qui abbiamo un sistema che scala in automatico e
sia in avanti che indietro.
Esatto, quindi senza fare nulla lato utente o lato amministrativo, ho una velocità di gestione di quelle che possono essere, che può essere l'allocazione delle risorse,
esatto.
molto più rapido.
È molto rapido, nel senso che all'incirca 4 minuti scala nuova istanza, all'undicesimo o al diciassettesimo user. Perché? Perché nel piano basic ho 16 utenti come densità per ogni VM che andrò a istanziare, e per la modalità standard 10 utenti. Cosa vuol dire? Che nel momento in cui l'undicesimo utente si collega, viene automaticamente scalata l'istanza, quindi viene scalato in realtà, come si vedeva prima in questa immagine, l'istanza per posizionare l'utente è già stata creata. Viene creata la terza istanza, quindi che viene messa già a disposizione nel caso in cui si saturasse già la seconda istanza.
Quindi, diciamo, fa una sorta di pre-provisioning. In attesa che,
esatto,
si possa potenzialmente collegare un altro utente e non fargli aspettare troppo tempo per poi autenticarsi,
perfetto,
entrare nella
esatto,
sessione e quant'altro.
Diciamo che c'è già una macchina disponibile e quindi l'utente non deve aspettare.
Ok, i piani ce ne sono altri?
Ce ne sono altri, vediamo poi nelle slide delle novità, quello che sono di novità. La cosa che voglio passarvi è che indifferentemente dai piani, quindi che io utilizzi il piano basic o il piano standard, la macchina virtuale è sempre la stessa, quindi sempre una 3 con 4 core e 7 giga di RAM, quindi non posso scegliere macchine diverse, quindi la differenza la fa la densità degli utenti sulla singola istanza. La CPU invece, anche lì non la posso scegliere, capita a seconda del provisioning che faccio di finire su un data center dove viene implementato una CPU AMD oppure una CPU con Intel.
Avessi necessità particolari, posso scrivere, posso aprire un ticket?
Sì, allora nel caso in cui ci fosse proprio un'incompatibilità del processore, piuttosto che voglio cambiare, magari velocizzare il tempo di provisioning di una istanza successiva, posso, aprendo un ticket al supporto di Microsoft o scrivendo alla mail che era presente nella scorsa slide, aprire un ticket e quindi parlare con un tecnico e risolvere il problema. Come si crea una raccolta ibrida? Quindi abbiamo detto che prima di iniziare, rispetto alla cloud, la parte ibrida ha bisogno di prerequisiti, diciamo, chiamiamoli così. Quindi la prima cosa è decidere io che voglio implementare, diciamo, una raccolta, quale immagine utilizzare. Quindi vuol dire, mi va bene quella che mi danno, diciamo così, out of the box la mia sottoscrizione, quindi una macchina pulita Windows 2012 per magari attività solo di monitoring piuttosto che di diagnostica,
sì, con i tool, quelli classici di Windows.
Classici di Windows, oppure con Office 365 che hai detto tu, oppure voglio portare su Azure invece una macchina virtuale preconfezionata e diciamo così personalizzata con le mie applicazioni.
Quindi posso crearmi un mio template.
Perfetto.
Che importo dentro la gallery della componente,
esatto,
di RemoTap
e utilizzare
che sono i software che poi ho installato fisicamente io sulla,
perfetto,
VM. Modalità, esatto, di deployment, lo devo fare per forza on-premises?
Sì, lo vediamo anche okay, dopo questa slide. Diciamo ci sono più modalità di deployment. Diciamo che i prerequisiti, appunto, oltre aver scelto la mia immagine, devo già aver configurato una VNet, perché devo linkarla fisicamente alla mia raccolta, e devo preparare, diciamo, la mia Active Directory in premise con un account, diciamo, che vorrò utilizzare per il servizio, e una U dove questi session host, che queste istanze di server, verranno collocati. Quindi si può cominciare, dopo che ho creato soddisfatto questi requisiti, creando la raccolta. È proprio solo una traccia, poi ve la lascio, c'è anche un link per conoscere molto dettagliatamente come fare a sincronizzare l'Active Directory quello che ho in locale con la mia Active Directory su Azure. Diciamo che i passaggi sono, io ve l'ho scritto qua, però sono veramente dettagliati nel wizard, poi lo vedremo nella demo. Per scegliere un template, per rispondere alla tua domanda, è possibile farlo in tre modalità. Diciamo che il requisito di base è che deve essere un server Windows Server 2012 R2 con il ruolo di session host installato. Diciamo che è possibile fare, appunto, in tre maniere. La prima è di creare un'immagine personalizzata. Quindi io cosa faccio? Devo prendere il mio ambiente Hyper-V, mi creo una macchina virtuale, soddisfo tutta una serie di requisiti fondamentali che vi faccio poi vedere in una slide successiva, la confeziono e la faccio all'upload in Azure. Microsoft al termine del wizard mi rilascia già uno script in PowerShell che posso utilizzare per fare l'upload, diciamo, della mia immagine verso Azure. È possibile personalizzare un'immagine che è già presente in Azure. Questa, secondo me, diciamo,
è la
strada migliore, perché mi evito il tempo di upload dell'immagine. Quindi io creo una macchina virtuale, la personalizzo e la confeziono, quindi la sysprepo e rendo disponibile come
template.
Quindi
diciamo che le due modalità sono uguali, la differenza è che la modalità su Azure ci evita di fare l'upload verso il cloud, che fin quando abbiamo la 100 megabit, la 10 megabit è tutto bello, quando iniziamo ad avere una connettività limitata potrebbe diventare un bel collo di bottiglia.
Specie nell'upload.
Soprattutto nell'upload, quindi noi utilizziamo qualcosa che è su Azure, poi la comunicazione Azure su Azure, se usiamo la stessa region la velocità di trasferimento è molto più immediata e quindi non dico arco di secondi, ma in pochi minuti il deployment viene fatto,
esatto,
effettivamente. Sull'on-premises vi posso dire che a 10 megabit, dando sempre la massima potenza, ci vogliono più o meno 25-30 minuti per fare l'upload. A 10 megabit. E pensate quando la connettività è molto più bassa.
Certo.
E poi su un'immagine che faceva più o meno 10 giga, perché anche lì, ora che installo il sistema operativo, quattro software che li metto, quella è la dimensione che alla fin fine raggiungo.
Esatto. La terza modalità invece è utilizzare uno dei template inclusi nella sottoscrizione di RemoTap. Questi sono i prerequisiti che bisogna rispettare nel caso che io volessi fare il mio template in premise e poi fare l'upload. Quindi come quasi tutte le macchine virtuali in Azure devono avere una dimensione massima di 127 giga, Non è supportato il VHDX, ma è solo supportato il VHD al momento, così come la seconda generazione non è ancora supportata. Insomma, bisogna fare tutta una serie di controlli manualmente, in questo caso, per far sì che poi il mio deploy
funzioni correttamente
e non abbia dei problemi. La cosa carina nell'immagine invece creata direttamente su Azure è che posso innanzitutto con il wizard appunto creare una macchina virtuale e scegliere tra questi due, come diciamo, questi due template di macchine virtuali che sono già resi disponibili e già a posto per essere poi usati come template. Il bello di queste macchine è che mi danno già uno script che me lo mettono già sul desktop, dove una volta che ho finito di personalizzare la macchina, lanciando questo script mi controlla che tutto quanto funzioni correttamente, mi chiede vuoi sysprepparla? Sì, me la confeziona e quindi sono già al punto di poterla importare come template.
Ok, abbiamo già qualche demo da far vedere, così iniziamo, certo, a ottimizzare il tempo.
Questo è la cosa. Sì, volevo solo, prima della demo, questi sono, diciamo, quando un provisioning è in errore, va in errore, normalmente è quasi sempre un problema di configurazione della VNet. Vi ho solo messo qui alcuni dei suggerimenti che mi sono capitati anche a me, quindi anche in fase di testing, ad esempio, dell'applicazione, è importante avere almeno una barra 27 per deployare almeno un tot di session host che la procedura crea. Diciamo, raccomandati sono 100 IP perché riservati alla massima capacità. La cosa che vi suggerisco è, nel caso in cui voleste provare questa soluzione, è prima di sysprepare la macchina che creo, di vedere, quindi una volta che ho magari installato le mie applicazioni, di controllare se, ad esempio facendo una sorta di simulazione di join al dominio, se mi risolve già il DNS locale, se mi pinga ad esempio le macchine locali, in maniera che sono sicuro che sia la rete sia il DNS risolva correttamente i nomi.
Sì, anche le credenziali inseritele correttamente, perché sì. Se l'account è scaduto e sbagliato, lui parte con tutta la fase, crea le macchine virtuali, nel momento del join si schianta e quindi tutto il tempo passato in fase di creazione della conversione dei template, quando siete bruciati dovete ripartire da zero.
Nel caso in cui succedesse appunto un problema che si congelasse il provisioning, aprendo un ticket a Microsoft, molto velocemente vi mettono a posto le cose.
Ok, vediamo qualcosa
allora
in merito.
Sì. Perfetto. Mi collego sulla mia sottoscrizione.
Ancora una volta, sì, lavora nella vecchia interfaccia.
Sì, non abbiamo ancora migrato.
Si sta lavorando sulla migrazione al nuovo portale.
Ok, qua diciamo che per brevità di tempi do da già per scontato che abbiamo già creato la VNet, quindi la VPN con la mia infrastruttura, quindi abbiamo su una rete, quindi una VN01 che è la mia VPN verso il mio laboratorio. Ho configurato già la mia Active Directory, quindi ho correttamente installato il DirSync, quindi ho già una sorta di sincronizzazione del mio ambiente cloud con la mia ambiente locale. Cosa devo fare? Andare su Remote App, fare nuovo, crea con rete virtuale, quindi andare a dargli un nome, un label, diciamo, quindi come voglio chiamare la mia raccolta, scegliere il piano, linkare, se ne avessi più di una ovviamente posso scegliere le mie VNet e una subnet da utilizzare. Aggiunta al dominio, sì, perché sto creando una raccolta di tipo ibrido. Confermo. In questo caso qua, avessi creato invece una cloud deployment, ci sarebbe il provisioning già automatico, quindi che richiede di solito mezz'oretta. In caso di hybrid, il provisioning di fatto non c'è ancora stato, ma mi permette già immediatamente di lavorare e soddisfare, diciamo, i quattro step, diciamo, per completare il wizard, diciamo, la raccolta. Quindi la prima cosa che devo fare è aggiungere la raccolta al dominio. Quindi gli darò il nome di dominio, l'unità organizzativa, che era quello che avevo già come, diciamo così, prerequisito prima, il nome utente dell'account di servizio che si occuperà di fare il joining delle macchine al mio dominio, e la password. Una volta che ho diciamo, fatto il primo passo, devo decidere di importare il modello. Quindi il modello di una macchina, posso, nel caso mio, io ho già due tipi di template, gli dico, ok, confermo che questo template è quello che voglio usare, ho verificato che le applicazioni soddisfano i requisiti, eccetera, 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 gli do avanti, mi chiede il nome della mia immagine e la località. Adesso qua non me lo fa prendere, perché questa immagine io l'ho già posizionata nel data center di West Europe. Ok. Finito questo, inizierà il provisioning. Quindi prima di passare al terzo punto, ci vorrà appunto qui una bella mezz'ora, anche tre quarti d'ora, dove prenderà le immagini, creerà, a seconda del template che gli ho dato, legionerà il dominio e, diciamo così, si creeranno tutte le istanze del mio servizio. A questo punto dovrò pubblicare, lo vediamo in quella che ho già creato, potrò pubblicare i miei programmi remote app, quindi andando a spuntare quello che mi interessa pubblicare agli utenti, e dare l'accesso, nell'ultimo punto, all'utente che deve fare diciamo, di utilizzare la raccolta. Nel caso in cui volessi, in fase appunto, dopo che ho creato la raccolta, cambiare i piani disponibili, con questo tab posso automaticamente già scalare sia in basso che in alto la mia raccolta, il mio piano, diciamo. Finito questo, diciamo che la mia raccolta l'ho creata, l'ho messa in produzione, devo scaricare il client. Quindi il client si scarica tramite questo link. Questo qui, che mi porta, diciamo, alla pagina di download del client. Quindi a seconda del tipo di sistema operativo lui se ne rende già conto, e quindi lui mi propone il client per Windows. Il risultato, una volta che ho installato, è questo. Quindi l'utente deve mettere semplicemente le credenziali. E qui verranno pubblicate tutte le mie applicazioni. Questo client, che è già l'ultima versione, dà la possibilità già di avere la pubblicazione, vedete che si stanno aggiornando negli aggiunti di recente, direttamente sullo start screen. Quindi c'è una sezione dedicata, quindi io queste posso lanciarle direttamente di qui, posso linkarle al menu start, posso prenderle e ad esempio linkarle direttamente sul desktop dell'utente.
Certo. Ad esempio l'access.
Sì.
I dati
as you want.
Anche dal prem, dalla directory locale.
Lo puoi prendere localmente o in un ambiente ibrido, o potresti finire sulla share diretta, perché l'utente quando si logga viene fatto il logon con le credenziali di dominio, e quindi se mappi dei dischi li prende in automatico. Quindi a quel punto dipende come tu hai deployato l'infrastruttura. È chiaro che uno scenario del genere diventa molto comodo per l'esposizione di servizi, intanto che non sono disponibili su certi sistemi operativi, ma anche per la riduzione di quello che è potenzialmente l'hardware da acquistare lato client. Perché è chiaro che in uno scenario in cui io già in azienda ho tutte macchine Windows, non è che sia così complicato, ma se al posto dei client Windows si inizia a utilizzare dei thin client, ecco che cambia la prospettiva. Thin client, ormai sapete che possiamo spaziare dal modello un po' più evoluto che sta attorno ai 200-250 euro, scendendo fino in basso comprando le chiavette Intel USB o le chiavette Android. Quindi all'utente noi diamo solo un monitor con tastiera mouse, questo mini apparato, che anche se si rompe prendiamo e buttiamo e sostituiamo. Col client cambia un pochettino la prospettiva, perché inizia a essere l'acquisto del client, l'acquisto del dispositivo che correttamente si attacca, le licenze. Cioè c'è una percezione di potenziale risparmio che va valutato. È chiaro, non si presta tutto come sempre, ci sono condizioni particolari in fase di deployment che dovete tenere in considerazione, però la parte di remote desktop services come la parte di VDI apre prospettive nuove sotto quel punto di vista.
Se...
Good point. La domanda è relativa alle prestazioni grafiche. Allora, not yet. Con la versione 2016, con Windows Server 2016, cambieranno un sacco di cose sulla parte di gestione della GPU.
Sì, ci sarà sempre...
sono cose che non possiamo dire perché sono sotto NDA, però...
Sì, ci sono, possiamo... diciamo che ci sarà sempre più una integrazione con quello che è la parte di Azure. Quindi si sta sicuramente lavorando su delle macchine molto più performanti in Azure, per dare la possibilità anche di, diciamo, gli utenti utilizzare le macchine in Azure per sfruttare la potenzialità magari di un data center più performante rispetto a quello
che... Il piano
che
l'hanno annunciato, quindi lo possiamo... Sì, l'hanno annunciato
sono
l'anno
tipo,
scorso.
Sono di tipo
si
N.
Si chiameranno N. Il piano N sarà un piano che avrà una GPU NVIDIA a bordo. Come?
Il nome della macchina virtuale N che
arriva
dalla sessione di prima.
Esatto.
La
esatto, il piano N è il piano che avrà una GPU NVIDIA dedicata, studiata per sfruttarla pieno, però servirà l'architettura di Windows Server 2016, perché ha proprio tutto un cambio di quello che è il modello dell'uso della GPU, sia a livello di session host che sulla parte VDI.
Perché noi adesso abbiamo installato il VDI e giustamente stiamo iniziando a guardare per espandere la nostra esperienza sulla remota, però praticamente il limite che troviamo in questo momento è proprio quello della fruibilità del servizio in termini grafici.
Sì, dovete avere un po' di pazienza, nel senso che sta arrivando, diciamo, questa implementazione, stanno arrivando delle macchine appunto più performanti e dei codec che permetteranno, diciamo, l'implementazione di codec apposta per, diciamo, comprimere il traffico e quindi cercare di essere più performanti anche lato user experience.
Esatto.
Ecco.
In questo momento, se la tua richiesta è per esempio un'applicazione, io ho un mio cliente che ha implementato la parte di remote app on-premises e ha applicazioni scritte in WPF, ci sono dei rallentamenti oggettivi sulla parte grafica. Lì purtroppo in questo momento non si può materialmente fare nulla, quindi l'arrivo del piano N con Windows Server 2016 aprirà nuovi scenari sotto quel punto di vista. Se poi tu mi dici posso avere le stesse performance che avrei localmente con una scheda video quadro piuttosto che FireGL, la risposta è no. perché comunque la scheda sarà data in condivisione a molti utenze, dipende che scheda mi compri. Già la scheda integrata sul tuo portatile ha delle performance migliori di un Nvidia Quadro data a tanti utenti, perché comunque hai una ripartizione
vedremo poi nei piani. Ci sono dei piani che tipo il Premium Plus, che ha una densità di 2 utenti per macchina, quindi comunque comincia a essere anche abbastanza.
Passiamo nel frattempo alle slide, che rispondiamo poi a qualche domanda.
Sì.
In maniera bilanciata gli utenti che compro. Decido su quel template di aggiungere un'altra applicazione. Posso riaprirlo, riaggiungerlo?
Allora.
siete molto impazienti molto di impazienti, sapere.
Esatto. Comunque, per rispondere alla domanda, diciamo, arrivati a un certo punto del ciclo, diciamo, di un'applicazione, appunto, si rende necessario l'aggiornamento. Quindi diciamo che ho 2 scenari. La prima è se ho utilizzato un'immagine che è già inclusa nella sottoscrizione senza personalizzarla, ci pensa Microsoft, quindi viene aggiornato sia lato Office piuttosto che lato sistema operativo con tutte le patch ultime da applicare. Nel caso in cui avessi invece preso una mia immagine e personalizzata da zero, diciamo, sono io che sono responsabile dell'upgrade. Come si fa l'update di un'immagine? Beh, basta riaprire, diciamo, il template, modificare quello che devo modificare, risisprepparlo e fare un aggiorna. Nel caso in cui avessi superato, diciamo, il numero di sysprep possibili, posso semplicemente andare a creare un'altra macchina, rimettergli, diciamo, le applicazioni, metterla come template con un nome diverso, sempre andare ad aggiornare la mia raccolta, e si occupa tutto lui, fa il merge. Ovviamente tutte le pubblicazioni, l'ho scritto sotto, tutte le applicazioni che non devono essere più pubblicate, dovrò io sapere quali sono, perché non funzioneranno più ma rimarranno pubblicate, dovrò toglierle dalla pubblicazione. Okay?
Quanti sysprep al massimo posso fare per ogni immagine?
Abbiamo una tazza.
Non abbiamo più le tazze, le avevamo il seed, abbiamo fatto fuori tutti con domande del genere. Puoi anche arrivare a 5 se fai un rearm particolare, però non vai oltre 5. Quindi potete aggiornare 5 volte il vostro template e poi ripartire da zero. Adesso vi dico una cosa che non è supportata, ma tanto non ci ascoltano da oltreoceano. Tecnicamente potete collegarvi in RDS dentro le macchine. Quindi, dato che la macchina è oggettivamente joinata al vostro dominio e come domain admin ci potete entrare, tecnicamente, ripeto, tecnicamente non è supportato, voi potreste entrare nella macchina, installare il software e poi andare a pubblicare l'applicativo tramite il path esteso. Perché a quel punto perdereste un po' alcuni passaggi del wizard, ma indicando il path diretto potete aggiungerlo. Questa è una cosa non supportata, perché cosa succede? Se voi lo fate sui 2 server presenti e scala su una terza macchina, la terza macchina non ce l'avrà.
Esatto, è quello.
Ma nessuno vi vieta potenzialmente di creare uno script che lo inserisce. Ma io non vi ho detto nulla a livello di supporto, quindi se lo fate e non funziona, sappiate che è mera colpa vostra, io non c'entro nulla. Domanda relativa all'integrazione delle periferiche, per esempio USB, che sono le più note. C'è il pass-through delle periferiche, è chiaro che alcune potrebbero risentire di problematiche se sono troppo complesse, perché comunque la fa molto da padrona la parte client che fa il redirect, quindi se c'è qualcosa di incompatibile per esempio nel team client, a quel punto potresti avere problemi anche dall'altra parte. Diciamo che a grandi linee hai il supporto su tutto. però è bene prendere in considerazione.
Sì, mi leggo solo a quella tips che hai dato.
Non ho detto niente io.
Che, no, è importante capire che le istanze non sono persistenti, quindi ovviamente, e non ho neanche la sicurezza che nel momento in cui mi sgancio dalla mia sessione, nel momento in cui mi ricollego sulla stessa macchina, quindi faccio, diciamo, solo per finire il discorso.
Esatto. Ok, andiamo velocemente avanti, che siamo in mostruoso ritardo. E loro vorrebbero andare.
Perfetto. Quindi, vabbè, questo molto velocemente, c'è anche la possibilità, tramite un servizio di gestione, di andare a controllare, giusto per fare un po' di audit, tutte le operazioni che ho fatto con in create, update e delete per fino a 90 giorni precedenti alla mia operazione.
Ok.
L'hybrid l'abbiamo vista.
Piani di licensing.
Ecco, quindi novità dei primi giorni di novembre per clienti che o hanno app, diciamo, affamate di risorse, oppure per clienti che hanno necessità di avere 20 user, adesso e poi vi spiego, sono nati due piani nuovi, che sono il Premium e il Premium Plus. Quindi, come vedete, la Premium ha una densità per macchina di 4 utenti, la Premium Plus di 2 utenti. Posso, nel tab che vi ho fatto vedere prima nella demo, andare poi a scalare, se nel caso in cui mi servisse meno diciamo, potenza o più potenza. Dico meno di 20 utenti perché per i piani basic e standard, comunque, è bene che lo teniate conto, anche se configuro solo un utente, la fatturazione è per 20 utenti, ok? Per il Premium e il Premium Plus invece siamo 5 utenti, che è vero che costano di più come perché sono più performanti come macchine, però quindi avendo meno densità di utenti per macchina, però costano ovviamente di più per le prestazioni. Questi sono i prezzi, diciamo, legati alla nostra region, quindi in euro. Sconti aggiuntivi sono mi leggo alla tua sessione, per la parte di MS, quindi fanno uno sconto per quello che riguarda chi avesse delle sottoscrizioni in essere con la MS, quindi Enterprise Mobility Suite, il 40% e l'80% invece per i clienti che hanno la Remote App Basic e Standard con il contratto di Software Assurance. Come faccio a provare il servizio? Se non voglio provarlo, lato utente, basta che mi scarico il client, mi loggo con un Microsoft account, ho la sessione valida per 10 minuti, poi si scollega e mi devo riconnettere. Però, giusto per capire qual è la user experience, posso, senza comprare niente, senza fare nessun tipo di sottoscrizione, provare già il servizio. Lato administrator, invece, quindi per cercare di creare il servizio, posso appunto avere una trial per 30 giorni e quindi cominciare a capire un attimino come funziona tutto l'ambiente. Grande novità, secondo me molto molto interessante, è il 23 novembre è stato annunciato, in questo momento ancora in versione preview, il client in HTML5, quindi, diciamo, prima questo scenario apre enormi possibilità, perché praticamente
completa
diciamo,
pezzo mancante.
Esatto,
perché fino ad oggi avevamo Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone, mancava una cosa.
Linux. Esatto.
Quindi anche i sistemi Linux potranno accedere alle Remote App, perché passando in HTML5 non avremo più un ActiveX o un plugin o qualcosa da installare, ma sarà fatto direttamente da quella che è l'infrastruttura, oltre a essere utilizzabile da Edge.